Una sorella ha scritto: per quanto mi riguarda, per Gesù ho abbandonato il mondo materiale e cerco di vivere da spettatrice, facendo il mio dovere come moglie e madre di due figli. Ma al primo posto c'è Dio, rispettando i suoi parametri, non i miei. La mia risposta è quindi: per essere scritti nel libro dell'agnello, non solo accettare Gesù, ma come lui dice, vieni e seguimi, lasciando tutto alle tue spalle. Gesù è l'essere più meraviglioso che Dio ci ha donato, ed essere sposa di Gesù è la cosa più bella che ci possa essere. Amen.
Amen.
E poi Alessandro ha scritto: fratello Giuseppe ci ha chiesto di leggere la parabola di Gesù del giovane ricco in Matteo 19. E per essere la sposa di Cristo bisogna rinunciare a ogni cosa che può impedirci di fare la volontà di Dio e seguire unicamente Gesù.
Amen. Amen. Alleluia.
Gloria al Signore.
Dio benedica tutti.
Risposte
fratelli.
Bellissime, corrette, bibliche, e proprio in base a Matteo 19, come tu hai detto, di studiare quello. Lasciare tutto quello che ti impedisce di fare la volontà di Dio.
Alleluia.
Per essere la sposa.
Amen. Ottime risposte.
Sì.
E moltissimi ci hanno risposto e in modo buono. Si vede
sì, sì.
Che il corso biblico funziona.
Amen. Amen, amen.
E fratelli che stanno memorizzando,
grazie,
stanno
Gesù.
Evangelizzando. Se l'unzione del Signore scende su di noi quando noi evangelizziamo, quando noi ubbidiamo, perché... E l'unzione è in parallelo all'ubbidienza, come dice, cosa dice Atti 5:32?
Atti 5:32 dice: noi siamo testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono.
Capisci? Nel momento che tu cominci a disubbidire, perdi lo Spirito Santo, nel senso che perdi l'unzione.
Mm-hmm.
Capisce? Lo Spirito di Dio diparte.
Okay.
È come la colomba, lo Spirito Santo. Non rimarrà in una presenza di una costante disubbidienza. Ora siamo tutti peccatori e disubbidiamo. Però un conto è che tu sei un peccatore perché così siamo sotto peccato, viviamo nella carne, non c'è scelta. Però un altro conto è desiderare peccare, un altro conto non volere. C'è il fratello che magari è salvato, ha ricevuto Gesù, però ancora non riesce a staccarsi dalla droga immediatamente, magari ancora fuma,
mm-hmm.
Capito? Ancora, capisci, ancora non riesce a evangelizzare quanto vorrebbe, non riesce ad amare i fratelli quanto vorrebbe, ma perlomeno sta cercando. Il fatto è il cercare. Va bene, quindi...
Amen.
Allora, cominciamo a spiegare un pochettino Matteo 19, non è
sì,
una parabola,
sì.
È una storia.
Sì.
Allora, vuoi cominciare tu Matteo 19, 16?
Va
allora,
bene.
Come diventare la sposa di Cristo? Perché non mi dai una scrittura prima, guarda? Apocalisse 3, 5.
Apocalisse 3, 5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche? E io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Va bene, quindi il libro della vita è un libro da cui uno può essere cancellato. È qui che molti insegnanti fanno confusione. È per questo che predicano che puoi perdere la vita eterna, non la puoi perdere. Non puoi perdere la vita eterna se sei nel libro dell'agnello. Primo Giovanni 3:9.
Primo Giovanni 3:9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio.
Ecco qui, io ho parlato con un meccanico una volta che mi diceva: io non pecco. Come non pecchi?
Sì.
E io non pecco perché è così e sono...
Aveva 9 bambini.
Ti ricordi?
E la moglie in privato ha detto un'altra storia.
Dice, non credere lui che non pecca.
Sì.
E gli ho detto, ma come non pecchi? Gli ho detto, leggi qua. E gli ho fatto leggere 1 Giovanni 1, 8 e 10.
1 Giovanni 1?
8 e 10.
8 e 10. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi.
Amen, amen.
Va bene.
Allora, quindi, se diciamo di non peccare, siamo bugiardi.
Quindi gli ho fatto leggere, questo dice, no, cosa c'entra questo? Dice, no, io non pecco.
Gli ho detto, perché, senti, perché dice, è vero, hai letto 1 Giovanni 3,9, dice, chiunque è nato da Dio non pecca. Così dice?
Logico, però adesso un attimo. E allora ci siamo messi a discutere, ti ricordi, eravamo lì,
sì, sì.
Messi a discutere, che gli ho offerto un caffè, mi è seduto un posto vicino al suo posto di meccanico. E ci siamo surriscaldati, questo no. Io ho pensato, questo non mi ripara più la macchina. Cioè, tu senti? Ho detto, senti, facciamo un intervallo. Ti ricordi?
Sì.
Facciamo un intervallo, mi ripari la macchina.
E poi ne parliamo.
Deve essere continuata. Cioè, oh, va bene, va, fammi dare un'occhiata. Questo era un pentecostale, questo.
Sì, sì.
Allora, è chiaro che, sai, molte chiese purtroppo leggono la Bibbia come supermercato. Cioè, prende il tè, non il caffè, prende l'orzo, ma non la camomilla. La Bibbia è tutta giusta, non ci sono errori. Niente, ma neanche mezzo. Le traduzioni, magari, che la traduzione cattolica è diversa di quella evangelica, eccetera. No? Se ognuno si... i testimoni di Gesù sono cambiati, sono aggiustati un po', perché sennò le bugie non riescono a stare in piedi, se non... capito? Quindi testimoni di Geo hanno messo, insomma, non voglio fare un'analisi scritturale, che sennò ci vuole 10 minuti solo per quello. Andiamo avanti allora.
Sì.
Eravamo al punto che noi pecchiamo, noi non possiamo far meno di peccare, quello è il punto.
Sì.
Perché appunto il verso che ho detto prima, 1 Giovanni 3,9, dice se uno è nato dello Spirito non
pecca,
non può peccare. Ma scusa,
è una contraddizione, allora.
È schizofrenico Giovanni, perché due capitoli... due capitoli prima dice se diciamo che non pecchiamo siamo bugiardi, facciamo Dio bugiardo, poi dice chi è nato da Dio non pecca.
Sì. E allora?
Allora qui c'è qualche schizofrenico, c'ha due personalità. E allora Prima Tessalonicesi 5:23. Questa è la scrittura anti-schizofrenia che guarisce guarisce le doppie personalità. Vedi, la Bibbia è scritta come una ragnatela, capito, come un jigsaw, come si dice in italiano?
Come il puzzle.
Puzzle.
Yeah,
allora, tutto va in castri, capito? Allora, incastro Tessalonicese.
Primo Tessalonicesi 5:23. Ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e l'intero vostro essere, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Cristo Gesù.
Allora, spirito,
anima e corpo.
Siamo tre entità. Tre. Quindi quando dice noi pecchiamo, di cosa sta parlando? Sta parlando della nostra carne che Cristo non ha rigenerato, Gesù non è morto sulla croce per rendere la nostra carne perfetta. La carne quando muore, muore, fratelli, e lascia perdere quelli che credono nell'incarnazione, si reincarna niente, chi l'ha visto non reincarnato, niente. E quindi questa è la carne, uno. Seconda entità, spirito. Lo spirito nato di nuovo, quello perso da Adamo ed Eva, Tito 3,5, Angela. Allora, Adamo ed Eva perdono lo Spirito Santo, ok, non è che è morto il Spirito Santo, è volato, è tornato da Dio. Nelle tue mani metto il mio spirito, ha detto Gesù. Allora, ci ha trovato Tito 3,5.
Tito 3,5.
Quindi Adamo ed Eva perdono lo Spirito Santo, in Cristo viene rigenerato. Ci siamo?
Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito
Questo
Santo.
Questo è il vero battesimo, il vero bagno è nell'acqua spirituale, capito?
Amen.
Bagnato nella rigenerazione dello Spirito Santo. Non è l'acqua pentecostale o cattolica, battesimo, eccetera. Capisci? È la rigenerazione dello Spirito Santo. Quindi... Adamo perde lo Spirito Santo, in Cristo il secondo Adamo ce lo ridà, se lo riceviamo.
Mm-hmm.
Per riceverlo devi superare una pietra d'inciampo, Gesù è una pietra d'inciampo, devi superarla. Prima inciampare, dire, oh, possibile che sono così peccatore, così destinato all'inferno, così buono a nulla, io pago le tasse, non rubo, eccetera, io non sono cattivo. Devi superare quell'ostacolo, sì, sei cattivo. Una volta una donna mi ha detto pregare per lei che era ammalata, ha detto tu ti meriti l'inferno, fa io no, sei peccatrice un pochino, ha detto vai a pregare, torna più tardi, gli ha detto, non possiamo pregare per la guarigione così, non è più tornata poveraccia. Dobbiamo renderci come io non ho mai ammazzato, non ho mai rubato, lo so, però all'inferno non è mica, l'inferno è pieno di gente brava, buona, giusta, perfetta, religiosa che non aveva Gesù. Il paradiso è pieno di prostitute, di pubblicani, di disgraziati, di drogati, di magnacci, di mafiosi che si sono pentiti.
Amen.
Allora, è chiaro la storia di 1 Giovanni 3,9 sì. Che non pecchi nello spirito, il tuo spirito è nato di nuovo, quello è Spirito Santo, non può peccare. Giovanni sta parlando di quello, come lo sappiamo? Lo sappiamo equilibrando questo con altre scritture.
Ma anche qui dice non persiste nel commettere peccato.
Non persiste, certo. Mm-hmm. Va bene? Quindi la carne pecca, lo spirito non pecca e l'anima è un po' l'ago della bilancia che decide, seguo la carne o seguo lo spirito. L'anima va e viene. Poi quando viene rigenerato, ecco che lo Spirito Santo rende la nostra anima immortale e non moriamo più. La nostra anima diventa immortale e non moriamo più. Ma la carne sì però. Andiamo avanti?
Sì.
Superato questo ostacolo?
Sì. Yes.
Allora dove eravamo? Matteo 19?
Sì. Andiamo al Giovane Ricco per vedere la risposta a come entrare nel
allora,
libro
dell'Agnello. Allora, cosa hai letto Giovanni 19, 16?
Ritorniamo lì.
Ha detto qualcosa?
No.
Allora
no.
Va bene.
Matteo 19.
Sì, cosa hai detto?
Giovanni.
Ma non so perdere quello che ti dico. Tu segui.
Va bene, allora.
Per favore, perché io posso anche sbagliarmi. Oh. Allora, Matteo 19, 16. Okay. Tu devi correggere quando il predicatore prende Roma per toma.
L'ho fatto.
Ah, ecco, brava. Almeno tu cerca di imbracarla giusta.
Okay.
Matteo 19, 16.
Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse... Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?
Che devo fare di buono? Questo dice maestro, che devo fare di buono? Cioè come dire, la salvezza quanto la vendi al chilo? Quante buone opere, quante candeline devo accendere, quante preghiere devo recitare? C'è una sorella che mi ha scritto, fa io prego un sacco di rosario, non ce la faccio più.
Sì,
io non,
è vero.
Mi ha detto, guarda che io non riesco, penso che mi merito l'inferno.
È vero.
Gli ho detto, l'inferno ci sei già, guarda. Devi decidi quando vuoi uscire. Matteo, gli ho dato Matteo 6,7, cosa dice? Tanto per raccogliere una margherita, dicono in America. In America dicono, let's pick up a daisy. A volte esci dalla via per andare a prendere la margherita, no? Allora ecco una margheritina che nel Matteo 6,7.
Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole.
Quindi il giusto modo di pregare non è né la cattolica né la protestante, è alla maniera di Gesù. Come pregava Gesù? E leggilo, c'è tutto un capitolo che lo insegna Giovanni 17, dalla prima all'ultima parola è Gesù che prega. Prega, Gesù prega, un capitolo di preghiera, Giovanni 17. Oppure i salmi, sono 150 preghiere, non ce ne sono due uguali. Va bene?
Amen.
La preghiera se non esce dal cuore non è preghiera, è pappagallata. Allora andiamo avanti, verso 17, ma prima che mi scaldo.
Matteo 19, 17.
Allora questo dice, maestro, a quanto costa la vita eterna al chilo? Risposta di Gesù, verso 17. Qui prezzo di mercato, cioè, ogni chiesa c'è un prezzo diverso. C'è la chiesa che non costa niente, la chiesa che costa la decima, la chiesa che costa una candelina, e ogni chiesa c'è un prezzo diverso per la vita eterna, mica è tutto lo stesso prezzo. Anche al mercato, vedi, i prezzi cambiano, no? Allora, verso 17.
Gesù gli rispose, perché mi interroghi intorno a ciò che è buono?
Perché mi interroghi, più che altro ha detto.
Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Caspita, ma com'è? Gesù non è buono?
Sì.
E perché dice che uno solo è buono? Stava parlando della sua carne, il figlio di Maria. Il figlio di Maria non era buono, era carne, doveva morire, si stancava, andare a dormire, eccetera. Capito?
Però non era peccatore.
Non dice peccatore, dice che non è buono.
Mm-hmm.
Capisce? Quindi Gesù dice, perché mi dici che sono buono? Perché? Perché a quel tempo lì stava guardando un uomo di carne, si chiamava Gesù. Un uomo mortale che doveva morire, che si stancava, doveva dormire, doveva far questo, capito?
Sì, sì.
E quindi, perché Gesù sapeva che stava vedendo lui di carne, mica guardava al Messia nello spirito, guardava al figlio di Maria. Quindi diceva, perché mi chiami buono? E poi il secondo messaggio, se io non sono buono, figurati tu. Dice, cosa posso fare di buono? Dice, guarda, se non sono buono neanche io, cosa credi che puoi fare tu? Secondo messaggio. 18.
Quali, gli chiese? E Gesù rispose, questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso.
E il giovane a lui, alt, tutte queste cose?
Tutte queste cose le ho osservate.
Cioè,
che mi manca ancora?
Cioè, tu non sai chi sono io. Lasciami che mi presenti, sono il signor Giustino, vado nella migliore sinagoga, uno spicciolo non manca mai nell'offertorio, un altro spicciolino per il mendicante, tanto io sono ricco, figurati cosa mi costa, cioè io ho tutto, ma io ammazzavo, adesso ho ammazzato nessuno, ho considerato a volte però ancora niente, adulterio non sarebbe una brutta idea, però non l'ho ancora fatto. Rubare, testimoniare il falso, onorare il padre e la madre, sì, perché sennò sono botte. Vecchio Testamento e venivi lapidato se non rispettavi. Quindi praticamente questo era uno che seguiva la legge. Cioè Gesù nella storia parallela di Marco 10 dice: e Gesù lo guardò in viso con molto amore e lo amò. Quindi qui manca. E allora Gesù gli risponde al 21.
Gesù gli disse: se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi.
Alleluia, ci siamo fino a qui?
Wow.
E, sì. il giovane a questo punto comincia ad avere problemi cardiaci. Verso 20.
22.
Verso 20, 22. 22.
Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni.
Questo è il problema. Che benedizione che io non sono straricco, che benedizione che non sono neanche ricco, che benedizione che c'è solo quello che mi serve.
Amen.
Che benedizione, quante tentazioni che io mi sono eliminato semplicemente non ricercando denaro e gioielli tutta la vita, che poi sai, sono solamente lì perché gli eredi litigano per l'eredità, capito? Quando muoio io, ma c'è poi c'è poco da litigare, sai, perché programmo di lasciare niente, spendere tutto per Gesù. I miei figli, insegnerò a lavorare, olio di gomito, tirarci sulle maniche e lavorare, spero che lavorino per Gesù. E questa è la mia preghiera. Quindi, gloria al Signore.
Amen.
I miei figli insegno, non gli do un pesce, non credo a dare pesci, credo nell'insegnare a pescare. Dopotutto siamo pescatori di uomini, va bene. Allora, Gesù dice, se vuoi essere perfetto, ricordatevi questa chiave, questa parola, questa frase, questa è la chiave, dice, se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai e seguimi.
Sì.
Verso 22.
Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni.
Ok, vai avanti.
E Gesù disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un camello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. I suoi discepoli, udito questo, furono sbrigottiti e dicevano, chi può dunque essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse, agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Allora Pietro, replicando, gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi.
Amen.
Amen. Il microfono.
Ci siamo?
Sì, adesso sì.
Mi senti?
Sì.
Test. Allora, molti di noi pastori, evangelisti, pezzi grossi, eccetera, saranno ultimi.
Saranno ultimi.
E molti ultimi, piccolini, fratellini che cucinano, i fratellini che si prendono cura delle galline, fratellini che lavano pavimento, saranno primi.
Amen.
Perché? E perché Gesù mica giudica di quante ore fratello Giuseppe ha predicato, quanti anni ha predicato, no, giudica dal cuore.
Amen.
Giudica se metti il cuore. Tu puoi essere responsabile dell'immondizia e lo fai col cuore, lo faccio per Gesù.
Amen.
E tu sarai davanti a me se io invece predico con mezzo cuore.
Amen.
Va bene, se tu regali un milione di dollari alla nostra chiesa, mai successo, e però ti rimangono 10 milioni, è un altro da, come la vedova Luca 21, 4 spiccioli, e gli rimane niente. Quella vedova ha dato più di quell'altro, ha dato un milione di dollari, che quello non gli è costato niente, gli sono rimasti molti di più, va bene? Dio non guarda quello che dai, ma guarda quello che ci rimane. Abramo, quando ha dato suo figlio sull'altare, era il suo figlio prediletto, era il figlio
promesso,
era l'unico figlio promesso, l'unico figlio dalla promessa da cui sarebbe disceso il Messia. Quando ha messo Isacco sull'altare, adesso sai, vediamo i film, eccetera, con quel grande attore, un po' triste, ma tu prova a farlo. Prova a mettere tuo figlio sull'altare. Allora la moda era la moda, lo stile, la cultura di sacrificare gli animali, e le tribù pagane sacrificavano anche i figli. Okay, io già mi immagino il diavolo davanti a Gesù a puntare il dito a Abramo e dire: guarda, guarda, i miei schiavi mi uccidono i figli per la mia gloria, e il tuo servo lì, Abramo, non lo farebbe mai. Mi immagino già il test. L'accusa del diavolo, che qui Dio ha detto: ok, vediamo un pochettino. E allora, l'unica volta nella Bibbia Dio ha chiesto di uccidere il figlio. Beh, c'è stata un'altra volta quando Dio ha ucciso proprio, sacrificato il suo figlio sul Calvario. Ed Abramo, quando Dio gli ha detto: vai verso Moria e ti lo offrirai tuo figlio là su uno dei monti che ti dirò, Moria è una catena di montagna. E l'indomani mattina, prestissimo, prima che, senza tempo di dubitare, presto, Abramo, quando Dio chiedeva a Abramo, Dio parlava, Abramo era già partito, la grandezza di Abramo. Siamo così anche noi? O siamo domani, Signore, domani? Diamo al diavolo un'altra giornata e vediamo se riesce a convincermi. Invece Abramo no, si alza di mattina, parte. Quando sai che è volontà di Dio, non dare al diavolo 5 minuti, perché dagli 5 minuti? Gesù, l'ultima droga, Gesù, l'ultima televisione, l'ultimo peccato, l'ultimo adulterio, l'ultima volta, Gesù. Il diavolo dice sempre solo una volta, e di volta in volta ti guida dove vuole lui. Amen.
Amen. Amen. Allora, voglio chiederti di spiegare chiaramente qual è la risposta, come entrare nel libro dell'agnello. Ma prima facciamo una pausa musicale?
Va bene.
Ascoltiamo un canto che si chiama Promessa di Dio. È
Promessa
bellissimo.
Di Dio.
Sì.
Sarà salvato, in me dimorerai. Ora la tua unzione è scesa su di me, il fuoco del tuo amore non mi lascerà. Il mio cuore innalza una lode verso te, sento la tua parola come un canto dentro me.
Continuiamo Radio Blast, il programma dal vivo. Abbiamo letto Matteo 19, la storia del giovane ricco. E volevamo sapere cosa fare per entrare nel libro dell'agnello.
Anche perché...
Il microfono, Giuseppe, di nuovo. Non ti sento.
Pronto, pronto.
Adesso sì.
E va bene. Allora, abbiamo letto prima Apocalisse 3:5, che chi vince non viene cancellato dal libro, e di conseguenza è un libro della vita da cui si può essere cancellati. Qui subentra appunto le false dottrine di certe religioni, che perdi la vita eterna, si appigliano a queste cose, ed altre scritture. Però ci sono molti libri, vedi in Apocalisse 20, dall'11 al 15, ci sono molti libri, vennero
sì.
aperti i libri, sono molti libri.
Sì.
E c'è un libro della vita, e poi c'è un altro libro, il libro dell'agnello. Sono due libri completamente diversi. Allora, il libro della vita è un libro da dove tutti siamo scritti quando nasciamo. Dio non ha destinato nessuno all'inferno. Poi viene cancellato in base a, sai come dice in Ebrei 6, dal 4 al 6, dice chi ha provato il dono celeste, chi ha provato lo Spirito Santo, chi ha provato le potenze che devono venire del futuro e le rigetta, e allora non c'è neanche più speranza di pentimento.
Uh-huh.
E suo nome è cancellato. Ci siamo?
Sì.
Però il libro dell'agnello no, il libro dell'agnello è un'altra storia. Noi vediamo in Prima Corinzi capitolo 6, dice noi siamo stati comprati con un prezzo,
sì, un caro
e
prezzo.
Non apparteniamo a noi stessi.
Sì.
Quindi siamo possessione di Gesù. Se sbagliamo, come dice il Salmo 89, Dio ci sculaccia, ci picchia, ci dà punizioni, ma non ci toglie la vita eterna. Ok, in... Primo Corinzi 3, 14 e 15, dice se quello che uno ha edificato sul fondamento viene bruciato, lui avrà una grande perdita, ma la sua anima sarà salva.
Mm-hmm.
Va bene?
Salmo Quindi, 89 hai detto?
Salmo 89, sì, verso la metà parla dei figli di Davide.
Ah sì.
Vuoi
sì,
leggere
sì.
quello?
Sì, interessante questo.
Vai.
89, 30.
Mm-hmm.
Se i suoi figli abbandonano la mia legge e non camminano secondo i miei ordini, se violano i miei statuti e non osservano i miei comandamenti, io punirò il loro peccato con la verga e la loro colpa con percosse, ma non gli ritirerò la mia grazia e non verrò meno alla mia fedeltà. Non violerò il mio patto e non muterò quanto ho promesso.
A Davide.
Wow.
Davide rappresenta Gesù Cristo, ok?
Grazie Gesù.
Quindi i figli di Gesù, la sposa di Gesù, i discepoli di Gesù, che sono sul libro dell'agnello, come detto Gesù qua a Matteo 19, dice, noi abbiamo lasciato tutto, dice, verso 27, dice, cosa ne avremo?
Sì.
E Gesù risponde, voi sarete seduti su 12 troni, 12 troni a giudicare le tribù di Israele. Mm-hmm. Attenzione, Israele nel Nuovo Testamento non è più Israele circoncisa nella carne, Romani capitolo 2, Romani capitolo 9, Apocalisse 2 verso 9, Apocalisse 3 verso 9, Israele adesso, Giacomo 1 verso 1, è l'Israele spirituale. Attenzione, sta parlando dei cristiani, lo vediamo Apocalisse 20 verso 4. Allora, questi qui hanno abbandonato tutto, e questi sono nel libro dell'agnello, perché hanno lasciato tutto per Gesù. Ora torniamo al verso 21, Matteo 19, 21, leggi per favore.
Gesù gli disse, se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli.
Ora qui vediamo due scalini, perché questo, il verso di 16, chiede cosa posso fare di buono per avere la vita eterna. Questo è interessato alla vita eterna. Cos'è che gli risponde Gesù al verso 18? Non uccidere, non commettere adulterio, eccetera. Va
sì,
bene?
Sì.
Dice,
osserva i comandamenti.
Quindi Gesù gli dice, onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso. Va bene, quindi la risposta di Gesù è, mantieni la legge,
sì,
e avrai la vita eterna.
È sufficiente?
Sì, per avere la vita eterna, sì, cioè nel libro della vita, non nel libro dell'agnello.
Per non andare all'inferno è sufficiente?
Per non andare all'inferno è sufficiente mantenere i comandamenti.
Ok.
Capisci? Cioè, è per opere. Per avere la vita eterna è per opere.
I comandamenti del Vecchio Testamento?
Sì, Vecchio Testamento. Infatti Gesù, come vedi qua, non gli ha citato niente del nuovo.
Mm-hmm.
Capisci? Infatti,
sì, sì, sì.
Se tu leggi Apocalisse 20, leggi Apocalisse 20, giudizio trono bianco, verso 13, chi non passa questo giudizio va nel lago di fuoco, e quelli che lo passano in base a cosa? Verso 13.
Apocalisse 20, 13. Il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi fussero giudicati, ciascuno secondo le sue opere.
Giudicati secondo le opere?
Sì.
Questo è il contrario di Efesini 2.8.9, Tito 3.5, che dice per grazia non per opere. Cos'è? Schizofrenico? Cos'è? Come? Giudicato per opere?
Mm-hmm.
Giovanni 5, verso 28, dice... viene l'ora, giunge l'ora che chi ascolta la mia voce risorgerà, chi ha fatto bene sorgerà vita eterna, chi ha fatto male a dannazione eterna, opere. Al verso 23, stesso capitolo, Giovanni 5, cosa dice? Ce l'hai?
Sì, sì. Giovanni 5, 28 dice, viene l'ora in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce, ne verranno fuori, quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Questo quale libro è?
Giudizio, questo è il libro del giudizio, il libro bianco, Apocalisse 20, il trono bianco.
Il trono bianco.
Questo è giudizio, risurrezione di giudizio, saranno giudicati, cosa? Inferno o la nuova terra, capitolo seguente, Apocalisse 21.
Giudizio. Giudicati per le opere.
Giudicati per le opere. Infatti, 28, cosa dice?
28. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori.
29.
Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio.
Ci siamo? Opere, 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 opere.
Non sono salvi.
Quindi non andiamo a dormire, non ci addormentiamo su Efesini 2.8.9, per grazia, per grazia. Per grazia se sei nel libro dell'agnello. E per grazia, infatti vediamo il libro dell'agnello in questo stesso capitolo, il libro dell'agnello verso 23, libro delle opere al verso 28, verso 28 giudizio e salvezza per opere, legge 23 adesso,
finché tutti onorino il figlio come onorano il padre,
24,
in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna.
Oh, chi crede ha la vita eterna.
E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Non viene in giudizio, ma il verso 29 dice, se le opere chi ha operato male, viene in giudizio.
Sì.
Ancora schizofrenico di nuovo, no?
No, no.
Equilibrare scrittura con scrittura. Quale scrittura? deve il libro della vita e il libro dell'agnello. Qui al verso 28 abbiamo il libro della vita, opere, Apocalisse 20 verso 13, giudicate per le opere. Uh-huh. E al verso 24, 23, 24 abbiamo il libro dell'agnello, che chi crede non viene giudicato. Ci siamo?
Sì.
Allora, questa parola crede, cosa significa credere? Io credo, vado in chiesa, scaldo una panchina e credo. Io vado in chiesa, nella mia chiesa pentecostale accendo una candela. Puoi accendere tutte le candele che vuoi. Io credo, ma io credo anche in... tu credi in Hitler? E come no? Certo che è sul libro di storia. Credi in Obama? E certo, è il presidente, ci credo, è il presidente. Cosa vuol dire credere? Andiamo Giovanni 8, 30 al 32.
Giovanni 8.
Sì, attenzione che qui qualcuno può darsi che si offenderà su questa scrittura, però prendetevelo con il Signore. Che adesso vi dirò una cosa che qualcuno in qualche chiesa si offenderà, pazienza. Io non riesco a predicare senza offendere, e la verità è così, fratellini. Se volete predicare tutto, se volete predicare il Vangelo, potete cavarvela. Se predicate il Vangelo per raccogliere soldi, ok, ma se predicate il Vangelo per predicarlo tutto, allora è un'altra storia. Okay, allora, ascoltate bene, leggi queste tre scritture.
Giovanni 8:30?
Sì, fino al 32.
Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Ok, hai detto 32?
Sì.
Allora, verso 30 dice: mentre parlavo così, molti credettero in lui.
Sì.
Va bene?
Sì.
Uè, oggi sono... Uè, questa è la Bibbia, eh? La Bibbia dice che credevano in Gesù. Credevano che cosa? Che era il Messia, che era il Salvatore, tutto, credettero in lui. E allora Gesù cosa dice? Bene, a questo punto consideratevi arruolati, fate parte della Chiesa, voi credete. Ok, no, invece Gesù dice una cosa molto interessante, dice, allora disse Gesù a quei giudei, a quali, guarda, non c'è dubbio, a quei giudei che avevano creduto, quindi non ti può sbagliare. Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Quindi stavo dicendo, qui c'è gente che non è veramente, sono discepoli ma non sono veramente, stavo dicendo. E 32, e conoscerete la verità, verbo futuro, allora, in futuro, dopo che avete perseverato, conoscerete la verità. Ecco perché oggi la maggioranza delle chiese sono nelle bugie, nelle false dottrine, non conoscono la verità, perché non stanno perseverando, stanno solo scaldando panchine. E come vuoi che Dio ti dà la verità se scaldi panchine? Ma vai nelle strade, imparare a sudare per Gesù quando piove, quando c'è il sole, quando ti danno permesso, quando non te lo danno, cosa lascia? Chiudi quei cimiteri delle chiese che gli serve il permesso dall'autorità per predicare. Loro vanno dall'imperatore romano: signore imperatore romano, che tu butti cristiani e leoni, sono io. Senti, mi dai il permesso di predicare? No! Ah, non possiamo predicare, scusa, devo andare a cambiare i pannolini perché ho messo tutto, la diarrea mi è venuta. Non mi fare, non mi guardare così, non mi guardare con quel tono di voce, dicono in America, don't look to me with a tone of voice. Ma insomma, io devo cercare di farmi capire, no? Scusi, signor Anticristo, sì, cosa c'è? C'è già il marchio? Non ancora, una domanda, dimmi, perché sono nervoso, qui c'è marchi che mi nelle mani. Io vorrei predicare, mi dai permesso? No! Oh, mi scusi per aver chiesto, vattene di qui, sì signore, subito, posso baciare i piedi un attimo? Ok, grazie signore, torno subito nel mio cimitero chiamato chiesa. E così facevano nei paesi comunisti, nei paesi, così era la chiesa in Italia al tempo del fascismo, e la stessa chiesa, solo che non c'è più fascismo. Così la chiesa protestante in Germania, evangelici, che erano lì a baciare i piedi di Hitler. Veramente, così fanno in America. In America c'è il permesso, cioè queste chiese che vogliono l'esenzione delle tasse. Che ti interessa? Ti immagini che Gesù andava dall'imperatore romano che si chiede, sì, sì, e dimmi dà l'esenzione delle tasse? Ma quale tasse? Perché ti interessa dell'esenzione delle tasse? Ma vai a abitare una stalla di Betlemme, vai a dormire all'albergo a 5 stellette sul Monte degli Olivi, più di 5 stelle, quanto ne vuoi? Ti preoccupare per l'acqua corrente, quando piove se no vai al ruscello, quando hai fame le spighe per le strade mentre cammini. Queste sono le chiese di oggi, morte, stramorte, non tutte però, solo la maggioranza. Quindi non vi offendete, ognuno ha la scusa e dirà, ah grazie a Dio non sta parlando degli altri di sicuro. Sì, avete questa scusa, che dobbiamo essere anche amorevoli quando predichiamo. Oggi le chiese sono o morte o seppellite, nella maggioranza, perché, no? Perché deve dare la possibilità a tutti di dire, oh io non sono, va bene, mostra i frutti allora. Allora torniamo al punto qua. Quindi Gesù dice, quindi cerchiamo di interpretare qua cosa dice. L'interpretazione oggi sarebbe così. E allora Gesù disse a quei pentecostali cattolici, protestanti, battisti, eccetera, che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, certo che perseveriamo. Scaldiamo panchine, costruiamo cimiteri religiosi, raccogliamo soldi, c'ho una Mercedes parcheggiata fuori, i soldi della Chiesa mantengo mio figlio in università così che impara bene l'evoluzione. È così che perseveri. No, tu non stai perseverando niente. Perseverare nella mia parola, non la parola del pastore, del sacerdote o del fratello Giuseppe. La parola di Gesù. E qual è la parola di Gesù? E leggi il Vangelo. Te lo potrei anche dire, ma ci vuole un po' di tempo. Prendi il Vangelo di Marco, sono 16 capitoli. Guarda, io quando ho ricevuto lo Spirito Santo, dopo mi sono seduto, dopo un paio di giorni alla mattina ero a letto. Ho aperto il Vangelo, non sono riuscito a alzarmi finché non ho finito tutto il Vangelo. Non l'ho letto, me lo sono mangiato. Alleluia, è tutto
Amen.
Lì.
Amen.
Non è mica troppo difficile vivere per Gesù, morire per Gesù, non adorare i soldi, ama i fratelli, datti da fare, muoviti, non andare con la sedia a rotelle la domenica mattina con un libro, no. Chi persevera nella mia parola sarà veramente mio discepolo. Poi guarda, in caso non abbiamo questi qui, si sono offesi, dice, infatti capitolo 8, qui continua la storia, verso 33 subito rispondono, dice, noi siamo discendenti di Abramo, verso 33, non siamo mai schiavi di nessuno, come puoi dire sarete liberi? Liberi di cosa? Io sono libero,
sì.
Guarda, biglietto da visita, fariseo, con la F maiuscola, sinagoga, eccola lì, sinagoga, chiesa cristiana oggi, perché allora non ce n'erano chiese, oggi ci sono, se no avrebbe detto chiesa, no? Allora, e dice, come dice noi saremo liberi? E siamo già liberi, Gesù dice, in verità vi dico, chi commette peccato è schiavo del peccato, siete schiavi,
sì.
schiavi, va bene? E questi naturalmente sempre più offesi. Dice, verso 37, dice, so che siete discendenti di Abramo, ma cercate però di uccidere, la mia parola non penetra in voi. Va bene?
Sì.
E quindi, e questi sempre, non è che ricevevano, e allora, però ora cercate di uccidermi perché vi ho dato la verità come udita da Dio, Abramo non fece così, voi fate le opere del Padre vostro, e quel Padre vostro non è lo stesso Padre di Gesù. Quindi Gesù sta dicendo a questi qua, avete un padre diverso, e questi offesi, noi non siamo nati da fornicazione, abbiamo solo un padre, Dio. Poi noi siamo pentecostali, siamo battisti e siamo cattolici, di cosa sta parlando tu? E Gesù dice a questi ebrei che oggi sarebbero cristiani, no? Se Dio fosse vostro padre mi amereste perché io sono preceduto e vengo da Dio, perché non comprendete il mio parlare? Verso 44, voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, eccetera, eccetera. Questo offenderà molti cristiani.
Sì.
E però, e oggi nelle chiese c'è un sacco di cristiani che sono figli del diavolo. Perché? Perché non perseverano nella parola, credono. E cosa gli interessa a Dio che credi?
Anche i demoni.
Anche i demoni, come dice Gianluca?
Giacomo 19. Prima Giacomo 19.
Cosa dice?
Anche i demoni credono.
Ecco. Quindi, credere, cosa significa credere? Cosa credi? Credi nel scaldare una panchina, dare un'offertina, ma lo facevano anche i farisei, di più. Tu dai un'offertina, quelli danno la decima. Tu ripeti le preghiere, quelli di più. Suonavano addirittura le trombe prima di pregare. tu digiuni, loro digiuno ogni settimana due volte, pagano la decima della menta, del rosmarino, della salvia, di tutto. Erano più religiosi dei religiosi di oggi, figli del diavolo. Oggi le chiese ci sono tantissimi figli del diavolo. E questo dico con molto amore, senza gioia, con grande tristezza. Questo non lo dico io, questo lo dice Gesù. Cosa sta dicendo Gesù? A quelli che credevano in Lui, gli va a dire siete figli del diavolo. Ora il mio Vangelo ti offende, ma guarda quello di Gesù di Vangelo, se non ti piace il mio. Allora cosa significa questo? Uscire dai cimiteri delle chiese, sono cimiteri, morti stramorti. Invece di costruire una chiesa di pietre vive, il diavolo l'ha ingannato a costruire una chiesa di pietre morte, edifici, finestre, croci in cima, capito? Meno la fede, più grande deve essere l'edificio, perché sennò deve sopperire. Allora, torniamo al punto e concludiamo. Perché
allora, i tuoi libri. Abbiamo visto in Giovanni 5, 28-29, è un giudizio per opere, quindi è il libro della vita, il trono bianco di Apocalisse 20. Abbiamo visto Giovanni 5, 24, quelli che credono in Cristo vanno da morte alla vita e non vengono giudicati, quindi il libro dell'agnello, Giovanni 5, 24. Come facciamo per entrare nel libro dell'agnello?
Allora, è scritto qui, guarda, Matteo 19, qui vediamo, al verso 27, Gesù dice, per avere la vita devi osservare i comandamenti.
Ok.
Quindi, abbastanza che osservi i 10 comandamenti, tu hai la vita eterna. Va bene?
Ok. E allora? Se è sufficiente solo osservare i comandamenti?
Per avere la vita eterna, sì.
Non andare all'inferno?
Sì, però la vita eterna, attenzione, c'è un bivio. C'è vita eterna, Daniele 12, guarda, c'è vita eterna per le benedizioni eterne e c'è vita eterna per le vergogna, la vergogna eterna.
Daniele 12?
12, 2. Questo parla della resurrezione dopo la tribolazione.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia.
Capisci? Quelli che adesso cercano scuse, leggono la Bibbia per scoprire cosa dice la Bibbia, in che modo posso evitare di seguire Gesù, di sacrificarmi per Gesù. Ecco, io non sono chiamato, ecco, io neanche sono chiamato a quello. Vedi, io posso tenermi tutto, dare un'offertina, io non devo evangelizzare, non ho il diploma. Ecco, c'ho tutte le scuse perfette. Io non sono chiamato, non devo predicare, perché il mio pastore mi ha detto che solo la panchina devo scaldare. In rima te lo devo dare. Quindi, questi si risveglieranno a vergogna eterna, capisci? E per gli altri a vita eterna, verso 3, brilleranno come stelle. Allora, la vita eterna la ce l'hanno tutti i cristiani, solo alcuni stile Laodicea, altri alla maniera di Filadelfia. Alcuni seduti sui troni, altri in ginocchio davanti ai troni. Capisci? In Apocalisse 3,9 dice lì, li farò venire i falsi giudei inginocchiarsi davanti a te, ad adorare davanti a te. Perché? Perché quelli degni tra di noi che Dio sa chi sono, saranno seduti sul trono di Gesù, a comandare, a giudicare, a regnare per eternità. Apocalisse 3,21, Apocalisse 2,26, Apocalisse 5,10, Apocalisse 20, verso 4. Il regno della Chiesa di Cristo. Quelli che adesso soffrono regneranno. Dice in Timoteo, Paolo dice, se soffriamo con lui regneremo. E Luca 16, il ricco e Lazzaro. Gli dice il ricco nell'Hades, dammi una goccia d'acqua, padre Abramo. E Abramo dice, guarda, la tua vita ti sei arraffato tutto, hai condiviso niente. Magari qualche elemosina, qualche povero disgraziato, capirai. Però il Vangelo niente. Che sì. Tu se dai i soldi, ma se non dai il Vangelo, grazie a te, che se ne fa?
Sì, sì.
Lazzaro adesso invece è qui. E c'è un fossato, né tu puoi passare qui, né noi di là, ciao. Va bene?
Sì.
Allora, come si entra nel libro dell'agnello?
Sì.
Andiamo alla conclusione?
Sì.
Oh, allora, concludiamo. Allora Gesù dice, per avere la vita eterna basta che non uccidi, eccetera, mantieni i comandamenti. Allora cosa gli risponde il giovane, verso 20, Angela?
Verso 20, e il giovane a lui, tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?
Cioè questo dice, c'ho la vita eterna? Ma quello sentiva nel suo cuore, c'è ancora un vuoto lì, qualcosa manca però, perché io ho fatto tutte queste cose tutta la mia vita, ma sai cosa? Ancora non sono contento, non mi sento completo, non ho pace nel cuore, per questo che sono qui, capisci? Devo sapere, so che mi manca qualcosa. E allora Gesù cosa gli risponde? Gli dice, se vuoi essere perfetto, va, vendi tutto quello che hai, dagli poveri e seguimi. Quindi qui vediamo due scalini, uno, mantenere le opere ti danno vita eterna.
Sì.
Che tipo di vita eterna? Si vedrà il giorno del giudizio. Mm-hmm. Trono bianco, mm-hmm. O al trono di Cristo se si è salvato, ok? Poi l'altro scalino è se vuoi essere perfetto. Qual è la perfezione? Di quale perfezione sta parlando Gesù? Verso 27.
Allora Pietro replicando gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele.
Ci siamo? La
sì.
Sposa abbandona tutto.
Amen.
La sposa mette tutti gli Isacchi sull'altare, i soldi, la casa, la moglie, il marito, i figli, tutto. Poi quello che Dio gli lascia, che non si prende, allora è suo. Quindi di solito è il figlio, i figli, la moglie, il marito, un lavoro per sé, per vivere. Però quello che non si prende lo abbandona. Cioè in continuazione Abramo metteva tutto sull'altare. In continuazione la sposa cammina in continuazione vicino a Gesù, quello che Gesù vuole. Cioè nel tuo cuore tu sai che hai dato tutto a Gesù. Sì, si è sposato, però tuo marito o moglie viene dopo Gesù.
Sì.
Se hai figli, però vengono dopo Gesù. E quando i figli non vengono dopo Gesù, diventano il tuo Dio. Infatti i tuoi tiranni, i tuoi dittatori. Voglio questo, voglio quell'altro, voglio la televisione, voglio l'iPhone, voglio il computer, la loro religione, voglio. E tu sei una schiava o uno schiavo, schiavi dei figli, sbagliato. I figli devono essere servi di Dio, sottomessi ai genitori come
Amen.
I miei.
Amen.
Va bene, imparare la benedizione del lavoro.
Amen.
Del sudare.
Sì. Sì, è vero.
Io ho 6 figli qua, loro sanno benissimo che la mia famiglia e quelli sono quelli che fanno la volontà di Dio. Loro, gloria al Signore, amano il Signore, siamo insieme. Se no c'è una divisione. Io seguirò Gesù. Loro non devono fare un idolo del padre e io non devo fare un idolo dei figli. E quando tu fai un idolo della moglie e del marito, che Dio dà una piccola scossa ed ecco vengono i divorzi, vengono le separazioni, vengono gli adulteri, vengono perché sono basati sulla sabbia.
Sì.
Va bene? Quindi mettere tutto sull'altare.
Amen.
E quello che Dio, quello che rimane, lo prendi. Dio non l'ha preso. Cioè Dio non mi ha separato da mia moglie, Dio non mi ha separato da questa casa. Dio mi ha permesso ancora di avere una macchina, però deve essere sull'altare, va bene?
Amen.
Allora come passi nel libro dell'agnello? Devi fare come i discepoli, abbandonare tutto.
Però non come il giovane ricco, lasciare tutto indietro e andare così, viaggiare per seguire Gesù.
Il giovane ricco non ha lasciato niente.
Sì, però questa è stata la richiesta da parte di Gesù di lasciare tutto.
Ah, dice,
è quello che dobbiamo fare tutti, lasciare la casa, lasciare i beni, lasciare famiglia e andare. E
nel suo caso, il ricco, nel suo caso le ricchezze erano il suo idolo.
Ah, ok.
Capisci? Allora okay. In quel caso lui doveva dare tutti i suoi soldi. Ma il caso di un altro può essere diverso, perché magari lui ha già messo i suoi soldi sull'altare.
Mm-hmm.
Non ha problemi a dargli a Gesù.
Mm-hmm.
Però quando i soldi diventano un idolo, l'idolo li richiede. Evidentemente l'unico idolo di Abramo poteva essere possibilmente forse Isacco.
Sì, sì, sì.
E Dio gli chiede proprio quello.
Mm-hmm.
Hai notato che quando c'hai una prova, una crisi, è la cosa più preziosa che devi abbandonare?
Sì.
La tua superbia, il tuo egoismo.
Sì.
Io condividere questo con te, condividere questo tavolo con te, io condividere il mio frigorifero pieno di cibo con te, perché? Perché è un fratello, perché non è un mendicante di professione che non vuole lavorare, che ogni giorno vuole soldi e vanno sprecati perché, che so, si compra droga, vino ed è una perdita di tempo, è un fratello, fratello della Chiesa, e se non è un fratello non dovrebbe essere nella Chiesa, e se è nella Chiesa è un fratello, quindi cioè io Chiesa comunità, va bene? Quindi così si passa nel libro dell'agnello, si mette tutto sull'altare. E allora qui vediamo il bivio. Vuoi abbandonare tutto ed essere perfetto? No, e se n'è andato. Pietro dice, noi abbiamo abbandonato tutto. Allora voi vi siederete sui due troni. Chi si siede sui troni? Solo la sposa. Io ho una moglie, tutto quello che ho è suo, tutto quello che lei ha è mio, non abbiamo segreti, non abbiamo soldi divisi con mia moglie, non abbiamo proprietà divise, non ci interessa niente. È tutto insieme. Infatti tutta la comunità che noi siamo qui, anche i fratelli e sorelle potete testimoniare, è lo stesso livello anche con voi, vero?
Sì,
no?
Sì, è vero.
Siamo una
tutto
chiesa.
Tutto quello che abbiamo condividiamo.
Esatto. Sì. Siamo una chiesa, così come faccio con mia moglie, noi facciamo con loro. Capito? Sì. Io ho una macchina qua, e più degli altri che è mia.
Sì, sì.
E un fratello c'è un'altra cosa, qui ci siamo venduti le case, chi le aveva, le abbiamo condivise, e da allora Dio ci benedice, abbiamo ucciso il demone dell'egoismo, il demone dell'ingordigia, il demone di amare il denaro, il demone della possessione delle cose materiali, che nella Bibbia si chiama Babilonia, la madre della prostituta, Apocalisse 17-18. Ucciso!
Amen.
Quel demone è stato distrutto. Qui nessuno, posso garantirvi, ha nessun problema a condividere. Cosa hai bisogno? Una camicia? Vieni. Vieni in mio guardaroba, c'ho qualche camicia, sicuramente ti sta bene. E poi di scarpe, le condividiamo anche quelle se uno ha bisogno. E l'abbiamo fatto. Orologio, certo, ce ne sono due, qui ce n'è uno per te. Perché non c'è quell'attaccamento. Quando una macchina ci vuole un graffio, tutti insieme a ripararla, eccetera, si ripara il graffio della macchina. Se la macchina è fuori uso, tutti l'abbiamo persa. Se la guadagniamo, tutti l'abbiamo insieme. Ho ucciso il demone dell'ingordigia. Io ho la casa, l'eredità, la mia casa più grande per me, per te, ha lavorato di meno, niente. Questi demoni non esistono perché sono demoni. Amen.
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 È un po' come sai i conventi cattolici, ottimo sistema. Purtroppo non vanno a evangelizzare, comunque, se facessero anche quello. Lo stile è Atti 2,44, cosa dice Dora? A memoria, non dalla legge.
That they all that believed were together and had all things in common.
Tutti quelli che credevano erano insieme, avevano ogni cosa in comune, ma butta anche l'altra bomba, 45.
Atti 2.
Così, buona misura.
Atti 2,45. Vendendo le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Amen.
Amen.
Dammi una scrittura parallela, Atti 4, 34-35.
Atti 4?
34-35, credo.
Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute e le deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno.
Quindi le possessioni erano divise nella comunità, non andavano per la Mercedes del pastore, non andavano per una catapecchia morta, stramorta, ultramorta, chiamata chiesa ed edificio religioso. Il diavolo chiama chiesa, ma sono edifici morti, capisci? In realtà la chiesa siamo noi, quello è un edificio morto, ok? Che nel Nuovo Testamento era fuori legge, non esisteva. Per 300 anni la chiesa che Gesù ha creato non avevano edifici morti religiosi, solo nelle case. Ora il diavolo con la scusa ha messo la parola chiesa in un edificio morto e adesso il diavolo con la scusa di costruire la chiesa toglie soldi a tutti. E per adorare questo, ci sono religioni che adorano statue e religioni che adorano catapecchie, adorano edifici religiosi. Ed ecco il gioco del diavolo è fatto. Tutti lì, e una volta che ha messo un burattino a controllare l'edificio, controlla anche la chiesa viva. E molte chiese oggi sono controllate da burattini. Molte, non tutte, grazie a Dio. ci sarà qualcuno, c'è qualcuno, chi è? Quelli che vanno nelle strade a evangelizzare perduti, quanti sono? Boh, guardate voi. Gloria al Signore, abbiamo capito che c'è qualche domanda tu?
Sì, ho una domanda.
Dimmi.
Allora, abbiamo studiato...
Ti vedo con l'occhio lì, pronta.
Matteo 19, Gesù ha detto al giovane ricco, per essere perfetto devi lasciare tutto e seguimi. Anche tu hai detto, per entrare nel libro dell'agnello dobbiamo abbandonare i nostri idoli. Abbandonare tutto, nel senso abbandonare quello che ti ferma nel seguire Gesù. Ma leggendo questi versetti su vivere in comunità, lasciare tutto ai piedi degli apostoli, ma se uno non può vivere in comunità per diversi motivi, non può lasciare tutto e vivere in comunità e mettere tutto in comune, quello non può essere sposa di Cristo, non può essere parte del libro dell'agnello?
Sì, può essere tranquillamente, perché lui guarda il tuo cuore, capisci?
Okay.
Lui guarda il tuo cuore.
Allora l'importante è che nel tuo cuore tu lasci tutto.
Nel tuo cuore tu sei disposto, e quando Gesù ti prova, l'Isacco pronto. È questione del cuore. Dio sa, Abramo ha ricevuto le promesse, di Isacco, prima che sacrificasse Isacco.
Sì.
Dio sapeva il suo cuore.
Amen.
E dopo l'ha provato, perché? Perché affinché anche noi sapessimo,
sì,
noi
sì,
fatti di carne. Ma Dio già sapeva che il suo cuore era ok, e gli ha promesso, gli ha fatto la promessa prima di offrirlo sull'altare.
Sì.
Infatti Paolo dice, credo Romani 4, dice, Abramo fu benedetto prima di offrire Isacco. Poi Giacomo dice, fu per le opere. Io dico tutte e due. Prima però è stato che Dio ha analizzato il cuore ed era giusto, va bene? Quindi dipende dal tuo cuore. Quando Dio ti prova, passi la prova come Abramo. E Dio ti proverà. Dio ti proverà se hai fatto un idolo di tua moglie, di tuo marito, del tuo denaro, del tuo lavoro, della tua chiesa, della tua congregazione, del tuo diploma di pastore. Se hai fatto un idolo, Dio lo distruggerà. Non passerai la prova. Sì, sei pastore, c'hai il diploma, però tu di nascosto starai a adorare la pornografia, adorare il potere sulle pecore, adorare la posizione, e solo la domenica metti la maschera di ipocrita e tutti pensano che sei un buon pastore, come quello che si è messo a gridare nella chiesa, per quale motivo pensate che mi chiamano cristiano? Silenzio. Poi dal fondo della chiesa uno si fece coraggio e gli gridò, perché non ti conoscono. Che Dio ci aiuti a non essere così. Amen.
Amen.
Allora, Angelina,
sì.
È chiaro o non è chiaro?
È chiaro.
Hai capito il punto di Giovanni 8? Allora Gesù disse a quelli che avevano creduto,
sì.
Se continuerete
nella mia parola.
E oggi la... Oggi ci sono chiese che pensano che lo scopo è che uno riceve Gesù, che è battezzato nell'acqua, per poi prendere l'asciugamano, si asciuga, sono battezzato. E non ho risolto niente. Se continuerete a cosa? A buttarvi nell'acqua? No.
No.
Se continuerete nella mia parola, continuerete, continuare in cosa? Continuare ad essere un piccolo Cristo. Infatti, guardi, io ci ho fatto una piccola lista qua, 9 riscontri del vero discepolo e sposa di Cristo. Li leggo?
Ok.
Guarda, velocissimo, le metti sulla radio anche?
Li mettiamo per domani sulla radio,
ok,
sì.
Guarda, ho fatto, per rendere più cose facili ai fratelli che vogliono schiarirsi le idee forse ottenebrate di qualcuno di noi, 9 riscontri per sapere se siamo vero discepolo e vera sposa di Cristo. Allora, li metteremo sulla radio, quando li metti? Domani?
Stasera, li mette Andrew.
Stasera, che in Italia sarebbe mezzanotte,
sì.
Andrea, lavoro per te. Allora... Il primo passo per essere sapere che sei sposo di Cristo, questo è un po' un checklist, un riscontro. Primo, ricevere Gesù, e qui ci sono scritture, Giovanni 1, 12, eccetera.
Sì.
Secondo, ricevere il suo Spirito Santo, quindi la potenza per evangelizzare, guarire, cacciare demoni, Matteo 10, verso 1 e 8. Terzo passo, ubbidire al più grande comandamento. Qual è il più grande comandamento?
Ama Dio con tutto il tuo cuore.
Con tutta la tua anima.
Brava. Sei una buona sposa di Cristo lì.
Oh.
Gloria a Gesù.
C'ho strada da fare ancora.
Diciamo, buona nel senso che hai strada da fare. Perché,
ho strada da fare.
Perché mi chiami buona, nessuno è buono.
Sì.
Quindi obbedire al più grande comandamento, amare Dio con tutto il cuore. Matteo 22, 37 e 38. Ok, solo in questo modo potremo fare cosa? Quarto passo, potremo avere una relazione intima, va bene?
Sì.
Che solamente i veri discepoli, la vera sposa di Cristo, chiamata anche la Vergine con olio, può avere, va bene? Secondo Corinzi 11:2, eccetera. Devo leggere tutte le scritture o le mettiamo sulla radio?
Le mettiamo sulla radio, così andiamo più veloce.
Vabbè, ma anche leggo anche le scritture. Leggiamo le scritture, fratelli, che la
radio... Poi rimane registrato.
Ok. Allora, ricevere, primo ricevere Gesù, Giovanni 1:12, capitolo 10 e 28, Romani 10:9 e 13. Ricevere il suo Spirito Santo, Matteo 10:1 e 8. Ubbidire il più grande comandamento, Matteo 22:37 a 38. E 4, relazione intima, va bene?
Sì.
Secondo Corinzi 11:2, Apocalisse 19:7 a 9, Matteo 25:1 a 13. Sposa di Cristo. Quinto passo, ubbidire alla grande commissione, ordine e comandamento. Qual è?
Andate in tutto il mondo, evangelizzate.
Brava, tu sei un'ottima potenziale candidata fidanzata di Gesù. Allora, scritture, Matteo 28:19-20, Marco 16:15, Atti 5:42. Sesto passo, trovare dei veri fratelli. Quindi imparare a vivere nella gioia di essere parte del corpo di Cristo, che è la sola vera Chiesa. Questo non ha niente a che fare, attenzione a non equivocarsi, niente a che fare con le denominazioni, le sette, le religioni, e chiunque può farne parte, come dice Atti 1.14, Atti 2.44, Atti 2.44, Atti 4.32 e 33, Giovanni 17.11. Va bene? Settimo passo, studiare fedelmente la parola dalla Bibbia, memorizzazione, e l'importanza di non farsi ingannare dalle false dottrine, per questo che studiare la parola, che il diavolo propaga col preciso scopo di fuorviarci dalla volontà di Dio, renderci infruttiferi. Un esempio, gli edifici religiosi non sono in realtà vere chiese, non sono autorizzate, come appunto dicevo prima, non sono autorizzate da Dio, non esistevano nel Nuovo Testamento e neanche per tutti i primi 300 anni della prima Chiesa, la vera Chiesa, quella Chiesa che operava sull'esempio di Gesù e dei discepoli, la Chiesa che costruiva chiese di pietre vive, non di pietre morte, come dicevamo. Scritture, Atti 7:48, 1 Corinzi 3:16, Matteo 18:20. Filemone 1:2, Giovanni 4:21 al 24. Amen.
Amen.
Ottavo passo, per sapere se siamo sposa di Cristo. Portare a Dio i frutti che Egli ha comandato e che desidera. Vivere sull'esempio di Gesù Cristo e dei discepoli, portando frutti di vivere cristianamente, predicando il Vangelo ai perduti. Giovanni capitolo 15, Luca 13, 6 al 9, Apocalisse 22:12, Isaia 3:10. Galati 6:7-8, Matteo 19:27-29. Ultimo passo, ma non meno importante. Essere credente vero è attivo e non passivo o perfino falso. Quindi, esercitarsi nella crescita e pratica dei segni miracolosi che confermano la verità del Vangelo. Non dico che dovete per forza farli, esercitatevi. Perché? Perché questi faranno la differenza necessaria tra il vero Cristo e il vero cristianesimo e quelli falsi, Matteo 24:24, falsi cristi, e anche in confronto alle religioni false, Giacomo 2:14-26, Matteo 7:20-23, Giovanni 8:31-32, Giacomo 1:22, Luca 6:46. Angela.
Amen. Facciamo un'altra pausa?
Se proprio insisti, guarda anche subito, perché devo bere un po' di tè.
Ok, ma puoi prendere tè anche dal vivo.
Guarda, vivo o morto? Credo che fra poco metteranno una taglia su di me, scherziamo ragazzi. Il diavolo ce l'ha su di me da quando ho cominciato 40 anni fa. Amen. Ce l'ha su ciascuno di quelli che gli danno fastidio. Io spero di dargli il più fastidio possibile, perché c'ho la potenza di Gesù. Vai, Angela.
Ascoltiamo un canto sul soggetto. Si chiama Io lascio tutto. Amen.